credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Un saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, siamo pronti per trascorrere insieme come ogni martedì la nostra mezz'ora.
Allargare gli orizzonti, spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo ha intervistato la responsabile del programma ungherese della nostra emittente, Marta Verze. Ascoltiamo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Qual è la situazione dei media cattolici oggi in Ungheria?
Possiamo dire che è una situazione molto dinamica, è in pieno sviluppo e questo è grazie anche allo sviluppo tecnologico che si può sperimentare in tutti i paesi del mondo e questo vale anche per l'Ungheria.
Dall'attualità alla storia, durante il regime comunista c'era spazio per i media cattolici?
La libertà religiosa è molto limitata, era solo garantita dalla Costituzione, ma in realtà era molto molto limitata. Per esempio, nelle memorie del Cardinal Mincenti, servo di Dio, leggiamo che dopo il 50, praticamente dopo lo scioglimento degli ordini religiosi e la confisca di tutti i beni ecclesiastici, dovevano smettere di esistere anche le pubblicazioni religiose, non solo cattoliche, ma anche ai protestanti e ebraiche. E bisognava chiedere il permesso di poter far partire qualche pubblicazione religiosa addirittura al capocomandante dell'Armata Rossa e loro hanno dato il permesso solo per due settimanali cattolici, uno che si chiamava Uyember, Uomo Nuovo, e l'altro si chiamava Croce, Kerest. Questo fino al 56, poi dopo il 56 questo secondo settimanale ha cambiato nome, è diventata la Parola Cattolica, però era completamente sotto il controllo del movimento patriottico del clero che era assolutamente
ha servito il regime
e il semplice motivo non solo diciamo economico che le chiese non potevano più pubblicare i loro giornali perché prima della guerra c'erano come minimo 1000 testate e sarebbero stati impossibile controllare tutte queste pubblicazioni religiose che non erano pericolose solo dal punto di vista di ideologia ma anche dal punto di vista politico.
1000 prima, 2 durante, come sono risorti dopo il crollo del comunismo?
Allora il crollo del comunismo e il crollo del muro di Berlino è arrivato quasi inaspettatamente, perciò le chiese non erano abbastanza preparate anche per mancanza di giornalisti competitivi, anche perché logicamente questi 40 anni, più di 40 anni di mancanza di informazione cattolica ha fatto sì che i giornalisti tuttora ancora non conoscono bene il linguaggio della Chiesa e non possono esprimersi secondo per esempio il magistero della Chiesa. Man mano che passa il tempo certamente ci sono moltissime iniziative anche perché la Chiesa ha riavuto le sue scuole, ci sono moltissimi ordini religiosi sia maschili che femminili, le scuole superiori anche all'Università Cattolica di Budapest.
Quali sono le testate più significative della stampa scritta? Qual è la loro periodicità? la loro importanza, magari la loro diffusione?
Allora, diciamo che questo settimanale William Berno Uomo è rimasto sempre il settimanale più importante e più autorevole come stampa cattolica, però ci sono tante altre per le famiglie, per i giovani, per gli scout, per le donne, per quasi tutte le categorie di credenti.
Ecco, abbiamo parlato di stampa ungherese, sarebbe meglio parlare di stampa di lingua ungherese.
Tutti i paesi che circondano l'Ungheria c'è una minoranza etnica importante di lingua ungherese, dove certamente c'è la tradizione della stampa ungherese cattolica, anche in Serbia, Romania, nella Transilvania, la Zakarpatia, che sarebbe in Ucraina, e in Slovacchia e anche in Austria. C'è un collegamento settimanale, per esempio, con la parrocchia di Santa Elisabetta d'Ungheria del Toronto in Canada, dove pubblica ogni settimana il suo bollettino in inglese e in ungherese e lo manda dappertutto in Ungheria. Perciò sappiamo esattamente come passano il fine settimana i nostri connazionali in Canada o in Australia o in qualsiasi parte del mondo.
Benissimo, grazie Marta. Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a Marta Verze, responsabile del programma ungherese della Radio Vaticana, grazie ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento. Domani si terrà presso la Pontificia Università Lateranense un interessante convegno di studi in preparazione alla Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che sarà celebrata il 5 giugno. Promotori del convegno sono l'Associazione Comunicazione e Cultura Paoline Onlus, il Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis della Lateranense e l'Ufficio Nazionale CEI per le Comunicazioni Sociali. Al termine del convegno, come ormai da alcuni anni, verrà assegnato il premio Paoline Comunicazione e Cultura, un premio che viene conferito con cadenza annuale a quegli operatori dei media, registi, giornalisti, scrittori, artisti, cantanti o associazioni culturali che si segnalano per aver dato la migliore espressione concreta con un'opera o un'attività al messaggio del Papa per la Giornata delle Comunicazioni Sociali. Quest'anno a ritirare il premio sarà il dottor Andrea Melodia, attuale presidente dell'UCSI, l'Unione Cattolica Stampa Italiana. E il tema del messaggio del Papa per la Giornata delle Comunicazioni Sociali 2011 è verità, annuncio e autenticità di vita nell'era digitale. Abbiamo chiesto a Suor Teresa Braccio, vicepresidente dell'Associazione Comunicazione e Cultura Paoline Onlus, di parlarci di questo tema e delle motivazioni dell'assegnazione del premio.
Nel suo messaggio il Papa ci invita e ci ricorda che esiste uno stile cristiano di presenza anche nel mondo digitale, e esso si concretizza, sono sue le parole, in una forma di comunicazione onesta e aperta, responsabile e rispettosa dell'altro. Quindi le nuove tecnologie chiedono di essere poste a servizio del bene della persona, dell'umanità. E proprio pensando a questa espressione abbiamo voluto considerare, quindi dare il premio all'Unione Cattolica della Stampa Italiana, ritenendo importante questo specifico impegno che l'UCSI ha nel mondo della comunicazione a favore della deontologia e dell'etica dei comunicatori. Questo impegno che ci invita e apre a tutti noi la possibilità di essere testimoni in questo mondo, quindi non solo esserci, ma abitare questo mondo, una presenza attiva, essere portatori di valori cristiani, testimoni, quindi dire qualcosa delle persone sostenuti dalla verità. E ritorniamo al tema.
Grazie a Suor Teresa Braccio delle Figlie di San Paolo, vicepresidente dell'Associazione Comunicazione e Cultura Paoline Onlus. Ricordo che domani tra i presenti ci sarà anche Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal Covolo, rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense. Ora ascoltiamo insieme un brano musicale, poi torniamo in studio per parlare di un'interessante assemblea in corso proprio in queste ore a Roma e poi lasciare la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini.
Liberi, ci sembra di essere più liberi, se dalle nostre mani non cadranno più parole te, noi due.
E sarà più semplice sorridere alla gente senza chiederle se sia per sempre o duri un solo istante, poi che ce ne importa a noi.
Tanto basta così, così scendiamo qui, qui, che senza di noi c'è la libertà.
Sì, ma basta così,
così, fermiamoci qui. Farò pugni contro il muro per averti ancora qui.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. Abbiamo ancora tempo nella nostra mezz'ora insieme per parlare brevemente di un'assemblea di Coldiretti Giovani Impresa dal titolo Italia 150, il paese che si rinnova, la filiera agricola tutta italiana per il ricambio generazionale. Un'assemblea in corso proprio in queste ore presso l'Auditorium della Musica di Roma. Si tratta della prima grande assise dei giovani agricoltori che sta coinvolgendo 2000 under 30 provenienti da tutte le regioni italiane, che vogliono affermare la necessità di puntare sul ricambio generazionale per rinnovare e rilanciare il paese. Quello che si sta svolgendo, amici in ascolto, è un evento che per dimensioni ed età dei partecipanti è un appuntamento storico per l'agricoltura italiana. Chi sono questi giovani? Perché hanno scelto di lavorare in campagna? Quale sarà il cibo del futuro? Ma anche come oggi si diventa agricoltori? Sono alcune delle domande alle quali si cercherà di dare risposta nel corso dell'assemblea. Abbiamo chiesto al dottor Vittorio San Giorgio, delegato Coldiretti Giovani Impresa, come sta andando l'assemblea.
Sì, in sostanza stamane con la nostra assemblea abbiamo tracciato quella che è la linea e quelle che sono le richieste di una generazione di giovani imprenditori che stanno cominciando a dare un fortissimo contributo al rilancio del nostro paese, ma ci sono delle anomalie, ci sono delle fortissime incongruenze. Se si pensa per esempio che se ci limitiamo al credito, abbiamo visto che in questi ultimi tre anni di profonda crisi, l'80% dei giovani imprenditori ha continuato ad investire nonostante la crisi, semplicemente perché credeva in quello che era il potenziale del Made in Italy e credeva in quella che poteva essere la propria capacità di presidiare i mercati attraverso una serie di nuove opportunità.
Quindi difficoltà, ma anche tanta voglia di esserci e di dimostrare che si è capaci di investire nell'agricoltura.
Assolutamente sì, lo facciamo anche chiedendo quello che poi è venuto fuori come responso da un'analisi critica all'attuale stato dell'arte sulla formazione, una formazione che abbiamo visto in questi anni non ha fatto altro che finanziare corsi e corsetti, ma non rispondendo a quelle che erano le reali richieste e le reali esigenze delle imprese. E quindi ci ritroviamo da un lato ad aver investito molte risorse in formazione, ma dall'altro le stesse imprese continuano a richiedere invano delle competenze.
Quindi il quadro è molto difficile e molto critico, ma guardando al futuro c'è comunque speranza.
È molto critico perché siamo realisti, ma dall'altro lato c'è un pragmatismo figlio di questi giovani imprenditori che rappresentano uno spaccato straordinario, rappresentano in questo istante 50.000 esperienze imprenditoriali ci dicono che c'è un substrato, c'è un sotterraneo di virtuosismo che va alimentato, va agevolato, va aiutato a potersi esprimere.
Grazie al dottor Vittorio San Giorgio, delegato Coldiretti Giovani Impresa. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quinta domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Giovanni, siamo nel capitolo 14. Don Fabio.
Questo testo ci permette di misurarci sin dalla prima frase che Gesù dice con i due grandi poli della nostra esistenza. Dice Gesù: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Ecco, il turbamento, la paura da una parte e la fede dall'altra, la fiducia. Il turbamento, essere turbati, avere ansia nel cuore, avere un cuore turbato. La parola turba vuol dire che gira, che non trova pace. Un cuore senza requie. E infatti Gesù parlerà del posto, del luogo, della dimora. Non avere requie, non avere una dimora. Il nostro cuore che non riposa mai. Il nostro cuore che ha questo fruscio di fondo d'accompagnamento di insoddisfazione, incertezza, indeterminatezza, di paura di essere non accolti, di non trovare un posto. Noi abbiamo questo problema del posto, che è il posto concreto. Io chi sono? Proprio dove sto? Che ruolo ho nella società, che ruolo ho nella mia vita affettiva, chi sono di fronte agli altri, chi sono di fronte a me stesso. Il problema del posto, un problema enorme, il problema del ruolo, il problema della zona di sopravvivenza, avere un posto dove essere sicuri, dove riposarsi, avere un posto. Ecco, nel nostro cuore c'è questa sete, questa ansia, che viene dalla nostra precarietà, da questo senso di definitiva indeterminatezza della nostra vita, perché non sappiamo niente, non sappiamo niente di noi stessi, non sappiamo niente del nostro futuro. Ecco, come fa il nostro cuore a non essere turbato? Ma se noi veramente ci misuriamo con noi stessi, ma se noi guardiamo veramente a quello che siamo, a quanto siamo fragili, a quanto siamo vulnerabili, se noi guardiamo intorno a noi, alle persone che ci circondano, che sono fragili come noi e poco affidabili, e se noi guardiamo alle cose di questo mondo che in un attimo saltano per aria e te le perdi e non ce l'hai più, come facciamo a non essere turbati? Ma come fa un uomo a non essere, una donna, a non essere accompagnata dall'ansia nella propria vita? Se si misura con il proprio futuro, come fa a non essere turbato? Ecco, è proprio da questo turbamento che derivano le nostre piccolezze. È proprio da questo turbamento che deriva scegliere spesso gli atteggiamenti più mediocri, quelli che ci garantiscono, laddove piano piano le cose che ci proteggono, che ci dovrebbero riparare dalla nostra incertezza, dalla nostra insicurezza, diventano queste cose piano piano le nostre gabbie che ci occludono, che ci imprigionano dentro atteggiamenti di dipendenza dalle poche piccole, stupide cose che sembrano toglierci il turbamento del cuore. E così partiamo in varie direzioni, diventando attaccati alle cose, diventando attaccati alle persone, diventando attaccati ai nostri progetti, alle cose che abbiamo in testa, alle cose che vogliamo fare. Tutte queste cose qui, tutte queste realtà qui diventano le cure della nostra ansia, che non la curano per niente, perché sono tutte più piccole di noi queste cose. Ecco, in questa domenica noi proclamiamo un Vangelo che ci vuol far fare Pasqua, passare dal turbamento alla fede. È inutile che noi cerchiamo di sistematizzare, togliere il trauma della nostra precarietà. La nostra precarietà c'è ed è in funzione di un incontro, ed è in funzione di un'apertura. La fede, parola che in ebraico suona emunah, da cui la parola amen, che tanto conosciamo nella nostra liturgia, vuol dire essere stabili, essere appoggiati stabilmente su qualcosa. Solo in Dio riposa l'anima mia, dice un salmo. E dice Sant'Agostino, il nostro cuore, il mio cuore ha ansia, è turbato finché non riposa in te, finché non ti trova. Ecco. Noi crediamo che la fede sia un atto di volontà. Noi crediamo che la fede sia un atto di forza, di muscolo, bisogna fidarsi, no? La fede è un atto di abbandono. La fede è un atto di rilassarsi, appoggiarsi sulla potenza di Dio. Non sia turbato il nostro cuore. Così siamo invitati a vivere dal Signore Gesù in questo Vangelo, perché Lui ha qualcosa da dirci. Lui è quello che ci sta preparando un posto. C'è qualcosa che nel fondo dell'anima noi sappiamo, che non possiamo essere nati così, senza una direzione, senza una meta, senza una dimora d'arrivo. E tutte le dimore che troviamo qui non corrispondono a quella intuizione che abbiamo nel fondo dell'anima. Per questo c'è da iniziare ad ascoltare appunto quello che Cristo ci dice, che parla la parte più profonda di noi, quella parte in cui noi sappiamo che il posto deve essere un altro, che certamente questo mondo non ci può che deludere, certamente c'è qualcosa di grande, di più grande che ci aspetta. Come possiamo noi non restare frustrati, cioè ascoltare queste parole che stiamo dicendo e dire vabbè, boh, ma sarà vero, ma non è che ce la stiamo raccontando, non è che ci vogliamo far contenti perché così uno smette di angosciarsi con questa consolazione un po' così creata a chiacchiere e via dicendo. Bene, dice infatti Tommaso, interviene, dice, beh, dimmi un po' la strada, io questa cosa mica la vedo tanto chiara, cioè, io non conosco la via di questa roba qui che tu dici, di sto posto fantastico, di questo luogo dove finalmente ci abbiamo tutti molto spazio, siamo lì dove vogliamo essere. Com'è la via per questo posto? E Gesù risponde a questa frase, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Che cosa vuol dire? Indica che per poter passare da questa ansia che abbiamo tutti per la nostra insufficienza, per la nostra precarietà, per tutto ciò che è indeterminato nella nostra vita, per poter passare alla pace, qui non si tratta di avere una via che è una via, una mappa, che è una tecnica, che è un tragitto, che è un sentiero ben preciso, che adesso lo trovi su Google Map, vai, te lo prendi, te lo trovi, ti ci vai e ti calcoli pure quanto ci metti. È una persona la via, è una persona il posto, il luogo dove finalmente si rimane, il luogo dove si sa del cielo, è la relazione con il Signore Gesù. Io non conosco maniera migliore per trovare pace a riguardo della mia povertà che entrare in relazione con il Signore Gesù obbedendogli, provando ad andare per la sua via, credendo che Lui è la verità e a Lui chiedendo la vita. È così che di obbedienza, piccola o grande, in obbedienza, piano piano inizio a sapere del posto che Lui mi dà. C'è un posto che Cristo ci fa sperimentare. È il posto che noi assaggiamo il giorno in cui ci fidiamo. Quel posto in cui noi entriamo quando finalmente proviamo appunto ad obbedirgli, proviamo a farci portare da Lui, andiamo per la sua via, accogliamo la sua come la verità e a Lui, ripeto, chiediamo la vita. A quel punto sperimentiamo una via nuova, una verità che non sospettavamo e una vita che era una pienezza straordinaria, che non avevamo calcolato. Questa domenica vuole rispondere, questo Vangelo, questa liturgia appunto pasquale che continua a reiterarsi come un'offerta fatta alla nostra esistenza perché noi abbiamo la pienezza, ci vuole mostrare che è veramente possibile trovare il posto, il luogo dove finalmente si rimane, si sta in pace e dove è possibile vivere la vita che il nostro cuore sta cercando da sempre. Questo luogo è l'obbedienza a Cristo, è il seguirlo, è l'ascoltarlo profondamente e, ripeto, chiedere a Lui la vita. Non è lontano da nessuno questo posto. È possibile per tutti, sempre e comunque, fare quello che al nostro cuore profondamente sta dicendo il Signore. Conoscere Lui è conoscere il Padre, è conoscere Dio, è conoscere l'invisibile. Lui, attraverso il Vangelo, attraverso la Chiesa che ci dà delle indicazioni, attraverso i sacramenti, attraverso tutte le cose che il suo corpo mistico ci concede di poter usufruire, di poter vivere, ecco, ci permette di conoscere il Padre, di conoscere il paradiso, di conoscere la grandezza. Tutto questo anche in vista di tante cose belle da fare, cose addirittura, dice Gesù, più grandi di quelle che fa Lui. Sembra enorme, eppure questo è quello che Lui ci dice. Il nostro posto è arrivare a fare quelle cose che Cristo ha preparato per noi. Chissà quante belle cose possiamo fare tutti. Quelle cose ci daranno garanzia del posto verso cui andiamo, dell'esito felice della nostra esistenza, dell'eternità, del paradiso, del posto verso cui stiamo viaggiando.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e appuntamento a martedì prossimo.